Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi, gentili ascoltatori di Radio Missione Francescana. Buongiorno e ben ritrovato al professor Giorgio Binelli.
Grazie Miria, buongiorno a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
Genetista, biologo presso l'Università dell'Insubria. Chissà se i ragazzi l'ascoltano e poi criticano almeno i miei interventi impropri alle volte.
No,
beh,
per carità.
Non usciamo dal seminato. Questa mattina il professor Binelli ha una curiosità. Cioè, noi viviamo un'epoca dove c'è stata una forte rivalutazione di tutti i cereali, ma soprattutto anche la ricerca dei cereali più antichi, dei semi più antichi per riproporre il medesimo cereale che si usava magari un po' di secoli fa. Che
ecco.
Cosa comporta questa coltivazione, che non sbaglio se dico intensiva, perché visto che c'è una produzione enorme e un consumo altrettanto importante, è un bene, non è un bene? Che cosa ci...
Ma come tutte le cose direi che non c'è né un bene né un male. Innanzitutto sono contento che torniamo agli argomenti che abbiamo trattato nella primissima trasmissione che abbiamo fatto. Quelli dell'evoluzione dei cereali, quindi... magari dirò qualcosa ripetendomi, ma d'altro canto è già passato un bel po' di tempo, quindi magari ripetita
Juventus. Certo, rinfreschiamoci la memoria.
Di fronte a questa domanda io mi trovo un pochino colpito, nel senso che a dire verità io non è che mi interessi molto degli aspetti di mercato, però se lei mi dice che c'è una risorgenza dell'uso di vecchi cereali, di antichi cereali, e i antichi cereali immagino che si parli più che altro del farro e dei suoi...
Sì. Sì.
Oppure del monococcum, probabilmente in Germania nel nord viene ancora coltivato un po' di triticum monococcum.
Ma anche ci sono trasmissioni dedicate, no? Anche non so, a un certo tipo di grano che in alcune coltivazioni sembrerebbe che questo grano sia migliore, abbia qualcosa di particolare, curativo, ci sono tante prerogative. La prima cosa che ci viene poi... così blandita.
Ecco, su questo io adesso non ho dati precisi perché non so bene, però così a occhio e croce mi sembra più che altro un'operazione di marketing, perché trovo difficile che le caratteristiche nutrizionali di un frumento siano cambiate nel giro di pochi secoli.
E allora veniamo.
Forse c'è il fatto di star bene, se uno si sente bene mangiando
cereali.
Il cereale dei nostri antenati, ci può essere un bel effetto placebo, ecco, mettiamolo così, se uno sta meglio mangiando il pane fatto col grano di 300 anni fa, buon per lui.
Bene, allora, visto che si ritornano questi antichi cereali, io la mia curiosità è quella di chiederle se hanno le medesime caratteristiche che avevano all'origine.
Cioè... Allora, quello che è cambiato nell'agricoltura nell'ultimo secolo è stato la ricerca e l'introduzione in uso agricolo di varietà di cereali, e intendiamo frumento, specialmente frumento, mais e orzo, dalle capacità produttive più elevate e che contemporaneamente non richiedessero troppo sforzo, troppo sforzo per la coltivazione, dando origine così un po' abbastanza alla cosiddetta agricoltura intensiva, che è caratterizzata dal fatto di avere livelli di produttività più elevati di quelli dell'agricoltura tradizionale. Ovviamente molte volte per avere produzione più elevata richiede anche uno sforzo più elevato, cioè un cosiddetto input più elevato in termini di forza lavoro, uso di fertilizzanti, uso di sostanze chimiche,
per
la protezione dai parassiti e certe altre cose. E poi non scordiamoci che agricoltura intensiva, poi si potrebbe anche parlare degli aspetti zootecnici, perché di solito uno parla di agricoltura intensiva, ma nell'agricoltura intensiva sono comprese anche le pratiche zootecniche intensive.
Ci può spiegare?
Come per esempio, un bellissimo esempio è l'acquacoltura. L'acquacoltura in un piccola superficie vengono prodotte tantissime tonnellate di pesce e questo ha un impatto, questo qui diciamo ha avuto un impatto anche se al giorno forse ai primi tempi dell'acquacoltura, in termini di inquinamento dovuto ovviamente ai prodotti di scarto prodotti dai pesci nei dintorni dell'allevamento. A questo si è posto abbastanza rimedio migliorando la dieta, utilizzando nelle vicinanze degli allevamenti altri animali che si potessero nutrire degli scarti dei pesci, eccetera, eccetera. Però appunto adesso io non sono un grande esperto di acquacoltura.
Le famose polveri che vengono anche somministrate agli allevamenti di bovini.
Anche un allevamento di bovini o un allevamento di suini sono un ottimo esempio di agricoltura, tra virgolette, intensiva. In questo caso zootecnia intensiva. Sì. Però non dobbiamo scordarci appunto che assieme all'agricoltura, cioè coltivazione di piante, c'è anche l'allevamento di animali intensivo, che non è più, io mi ricordo mia zia aveva un maiale che lo teneva nell'orto, ovviamente.
Oggi va di moda tenerlo in casa come animale da compagnia.
Non credo che quello di mia zia sarebbe stato bene in un appartamento, perché erano di solito delle bestie sul quintale e mezzo, comunque ecco.
Comunque si dice che oggi vada di moda questo. Io ancora non ho visto nessuno che porta al guinzaglio un maiale, però ci sono persone che lo portano a passeggio. Beh, ma abbiamo divagato e sorriso un po'.
Esatto.
Ritorniamo invece appunto sulle coltivazioni intensive. Quello che mi sembra piuttosto preoccupante,
sì,
che diciamo, se andiamo indietro di qualche secolo, noi sappiamo che, io almeno quello che risulta che so io, quindi nella mia beata ignoranza ci sto anche bene qualche volta, no? L'unica concimazione era una concime naturale, quindi preso dalle stalle.
Assolutamente.
Ecco, poi siamo passati invece al concime chimico, che richiedeva meno manodopera, perché era più semplice anche spostarlo e rendeva molto di più.
Sì, ecco, tanto per dare dei tempi, la scoperta del fatto che l'aggiunta di azoto, potassio e fosforo alle colture agiva da agente fertilizzante risale agli inizi del secolo scorso. Questo tanto per dare un'ancora ai nostri ascoltatori. Quindi è una cosa piuttosto recente, diciamo un secolo fa.
Ecco, io mi chiedo se cambiando appunto questo, il tipo di fertilizzante, si modifica anche il frutto, quindi il cereale, che può essere il grano anziché la soia, anziché l'orzo o quant'altro, no? Ecco, si modifica questo cambiamento di... noi siamo ciò che mangiamo, no? Forse anche le piante.
Sì, anche le piante. Le piante mangiano per lo più energia solare, quindi quello non è tanto adesso, leggero, mangiano per lo più l'energia solare, quindi è più o meno sempre la stessa.
Dal terreno però...
Adesso questa è una bella domanda, perché molti di noi, tutti noi, prima o poi nella vita avremo detto la fatidica frase: guarda come sono belle queste mele, ma non sanno più di niente, vero? E poi scambiamo mela con qualunque altro tipo di frutta,
le albicocche,
o verdura,
le susine, eccetera.
Esatto.
Eccetera.
Allora, lasciando perdere l'effetto Madeleine, che magari ci porta a dire che quello che mangiavamo da piccoli era più buono, ma per altri motivi. Molto spesso diciamo quello che probabilmente succede per esempio per la frutta e la verdura è che per ragioni di mercato queste non vengono raccolte un po' troppo in anticipo. quindi non si consente una piena maturazione su pianta. Poi la maturazione, come tutti ben sappiamo, può continuare anche, specialmente nel caso della frutta, continua anche una volta che il frutto sia stato staccato dalla pianta, perché ci sono gli ormoni vegetali della maturazione, tra tutti l'etilene, che continuano per un pochino il processo di maturazione. Però tutti noi abbiamo ben presente la differenza.
Però lei poco fa ha fatto un'affermazione importante, che è il sole di cui si nutre anche la pianta. E allora, se alla maturazione facciamo mancare la luce e il calore, quella maturazione sarà lievemente diversa.
Possibilmente sì. Adesso, quando dicevo la pianta si nutre di sole, semplicemente perché dal sole trae l'energia per la sintesi delle molecole a base di carbonio, partendo dall'anidride carbonica dell'atmosfera. No, più che altro, diciamo, per tornare alla domanda, ma l'uso di tutti questi fertilizzanti, eccetera, che effetto ha sulle proprietà dei frutti? Di per sé non ne ha, perché si tratta semplicemente di fornire un supplemento dietario, un po' come andare in farmacia e comprarsi adesso quelli che si chiamano di moda gli integratori, no? Praticamente noi diamo gli integratori, questo è particolarmente vero nel caso degli animali, e gli animali da allevamento vengono dati integratori, per lo più sotto forma di vitamine. Quindi di per sé l'aggiunta di questi, chiamiamoli integratori, adesso non vorrei poi essere citato da qualche produttore di integratori che li paragona ai fertilizzanti.
Usiamo questo termine per essere più,
più concisi. Di per sé non cambia il gusto o le proprietà nutrizionali della specie vegetale, però il fatto probabilmente che facendo così si accelera un pochino il processo di maturazione porta poi tutta una catena di eventi, per cui io raccolgo il frutto prima non fa in tempo a maturare, magari alcune sostanze non vengono sintetizzate, eccetera eccetera eccetera. Poi la situazione è molto complessa, adesso stiamo estremamente semplificando in questo caso, però diciamo può essere un effetto indiretto, cioè il fertilizzante di per sé non fa male. Dare del potassio a una pianta, la pianta se potesse ci ringrazierebbe. Il fatto è che poi appunto la pianta porta, magari conclude il ciclo fiorale prima, i frutti si presentano prima, magari c'è un salto di qualche giorno nella stagionalità e alla fine possono cambiare le caratteristiche organolettiche del prodotto.
E insomma, e quindi forse sarebbe meglio fare più attenzione da parte del consumatore su ciò che acquista e informarsi.
Quello che vuol dire: non comprate frutta fuori stagione, non comprate frutta e verdura fuori stagione, si limita un po' questo fatto.
A proposito di frutta fuori stagione, nel corso dei secoli sono cambiate le piante da frutto, gli alberi da frutto? Questo però, se restate con noi, lo saprete tra poco, dopo la nostra prima pausa.
Suspense.
Sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.
Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare anche quando vorresti restare?
Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare
ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
È importante, tu sei importante.
Ricordati di te quando il mondo ti dimentica, lascia sempre una traccia su un cuore che passa. E comunque tutto resta, anche se non te ne accorgi. Puoi trovarli negli occhi, quei ricordi mai scritti.
Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare
ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
È importante,
è importante,
tu sei importante.
Fatti sentire,
fatti sentire.
Ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero,
a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
Siamo ancora insieme per sapere se le piante da frutto si sono modificate, oppure, per meglio dire, l'uomo è riuscito a modificare le piante da frutto che sono sempre esistite, ma che oggi magari ci propongono lo stesso frutto con sapore diverso, la stessa pianta con aspetto diverso.
Dunque, parlando di frutta, parliamo di frutta europea, innanzitutto perché è quella diciamo, la frutta che consumiamo noi, perché
certo, sì,
non andiamo a parlare della frutta dei paesi tropicali o dell'altro emisfero. Ecco, allora qui a questo proposito, se non sbaglio, avevamo già fatto un accenno in una delle prime puntate al problema della perdita della biodiversità. Allora, la frutta che mangiamo, nel senso che adesso la mela, la pesca, l'albicocca...
Sì, la nespola, le susine, via discorrendo.
Le nespole, lei riesce ancora a trovare delle nespole sul mercato? Io molto poche. Dicevamo, adesso a parte queste piacevolezze, nel corso dell'ultimo secolo solo in Italia sono state perse tantissime varietà di mela, di pesca e delle altre frutta, che per andare incontro, diciamo anche in questo caso, alle esigenze del mercato. Essendoci, allargandosi la platea di potenziali consumatori, c'è stato bisogno di maggiore produzione. E quindi, diciamo, si sono selezionate quelle varietà che davano maggiore produzione e che presentavano caratteristiche migliori per la messa in campo sul mercato. Per cui magari una mela buonissima, ma dall'aspetto un po' bitorzoluto, ammaccato, naturalmente un po' rachitica, non vende. E quindi è inevitabile, il produttore produce non solo per il gusto di produrre, ma anche per guadagnarsi da vivere. E quindi alla certo, fine si viene un po' travolti. Tanto per dare un numero, forse l'avevo già detto, ma lo ripetiamo, le varietà di mela che erano presenti sul territorio nazionale italiano circa un secolo fa erano un paio di centinaia.
E oggi?
E oggi sono quelle che trova al mercato. Quindi faccia lei e facciano i nostri ascoltatori i conti di quanti ce ne sono.
Professore, si è mai intervenuto tutti a, diciamo a livello proprio genetico per modificare geneticamente le piante, su quale parlo ovviamente delle piante da frutto, o c'è stata quella famosa selezione che lei...
c'è stata innanzitutto una selezione diciamo tradizionale, senza ricorrere a strumenti molecolari, strumenti tecnologici. Poi la, diciamo, gli aspetti di transgenesi, quindi organismi, quelli che vanno sotto il nome di organismi geneticamente modificati per la maggiore, come sappiamo esistono organismi geneticamente modificati che vengono coltivati tra i cereali essenzialmente, tra i cereali, i legumi e, vabbè, diciamo i nomi sono il mais, come tutti sanno, la soia, come altrettanto tutti sanno, e il cotone. Più la colza, ma la colza ci interessa un pochino di meno.
Un pochino di meno.
Sulle piante da frutto è più difficile intervenire, in primo luogo perché tutte le piante che abbiamo citato prima, mais, soia, cotone, sono piante annuali. Quindi hanno tempi di generazione molto rapidi che consentono appunto di fare questi esperimenti. Una pianta da frutto ha comunque, per quanto non tempi non lunghissimi, ma comunque lunghi. Un melo per andare a maturità sessuale richiede comunque qualche anno. E questo fa sì che sia più difficile intervenire dal punto di vista dell'ingegneria genetica nella, diciamo, sulle piante da frutto. Oltretutto, come sappiamo, poi in Italia, essendo proibita la sperimentazione, anche la sperimentazione su organismi geneticamente modificati, ci siamo persi la possibilità di avere le mele resistenti alla ticchiolatura, che invece sono state prodotte. Ecco, proprio
che poi magari le andiamo ad importare.
Magari le andiamo ad importare. Adesso non ho dati sul livello di produzione delle mele dei meli geneticamente modificati per resistere alla ticchiolatura della mela.
Abbiamo messo in bilancio tante cose che ci fanno riflettere. Fra le tante cose su cui riflettere ce n'è una importantissima, penso, che è quello dei cambiamenti climatici.
Assolutamente.
Ma dentro i cambiamenti climatici da un po' di tempo non se ne parla, però penso che esistano ancora le famose piogge acide. Allora, noi sappiamo che insomma, soprattutto le piante d'alto fusto non si possono coltivare in serra, almeno non lo so, penso di no.
No, per questo si fanno le foreste sperimentali.
Mentre invece le piccole piante si coltivano anche in serra al riparo delle piogge acide. Ma che effetto hanno le piogge acide? Il piccolo orto familiare...
Allora, sulle piogge acide è un discorso interessante perché... È vero che non se ne parla più da molto tempo. Se i nostri ascoltatori ricordano, il fenomeno delle piogge acide e i problemi adesso connessi erano molto di moda a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Infatti, quando io ho cominciato a lavorare sulle conifere, c'era il problema grosso di quelli che in italiano venivano chiamati danni forestali di nuovo tipo, perché appunto non si riusciva a dare una causa certa a questo fatto, che causavano il deperimento degli alberi forestali, che avevano un bellissimo nome in tedesco, Waldsterben, cioè il disastro del bosco, qualcosa del genere, un bellissimo nome, Waldsterben, proprio molto esatto, molto romantico, molto da filosofo romantico tedesco. E ecco, non se ne parla più, ma anche perché, qui vorrei dare una buona notizia, perché effettivamente... Non ci sono più, le piogge acide sono, diciamo, quasi del tutto scomparse. Allora, è stato un fenomeno, la pioggia acida e il Waldsterben, che è scomparso anche lui, sono stati quei fenomeni che appaiono senza una causa, senza un motivo, e poi più o meno scompaiono ancora senza una causa, senza un motivo.
Beh, sicuramente in realtà, cause e motivi ce ne saranno.
In realtà, se vogliamo dare qualcosa era stato fatto, per cui alcune delle misure di tipo ambientale che erano state prese dai vari governi all'epoca molto probabilmente hanno funzionato, tra tutte l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo e la sostituzione del, per esempio, la sostituzione del gasolio col metano negli impianti di riscaldamento delle grandi città, ma soprattutto la riduzione dello zolfo nei combustibili, perché si riteneva che lo zolfo fosse uno dei maggiori agenti appunto per la produzione di piogge acide. D'altro canto, zolfo.
Peccato però che le notizie non ci arrivano, dobbiamo sempre andare a cercare.
Perché è una buona notizia questa e quindi non arriva.
Giustamente. Senta, prima di chiedere la nostra seconda e brevissima pausa, le chiedo se è possibile prevedere come i cambiamenti climatici influenzeranno le culture, come, e se ci stiamo preparando a questa eventualità.
La risposta dopo la pausa?
A tra poco.
Bene.
Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere. Mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori, sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Vienimi a prendere, mi riconosci, ho mantello fatto di stracci. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola. Mi vien da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Ripeto la domanda, è possibile prevedere come i cambiamenti climatici influenzeranno le culture? come e se ci stiamo preparando a questa eventualità?
Allora, è possibile prevedere? La risposta è sì. Ci stiamo preparando ni. Ecco, esatto, ni. Cioè, ci stiamo preparando nel senso che si dice cosa si potrebbe fare per prepararsi, ma poi è difficile implementare le misure necessarie. In realtà possiamo saperlo sempre parlando.
Posso fare la domanda proprio la più ingenua di tutti: perché? Perché è difficile implementare?
Perché, per fare un'altra battuta, perché ci vogliono tanti soldi.
Questa non è una battuta, è un'amara realtà.
No, diciamo, è detto, detto condensato, sì, sì, alla fine, sì, sì, si sì. Tratta di aspetti che costano. Alla
chiedo scusa di questo mio gioco.
Adesso magari, no, per carità, per cui adesso magari vediamo cosa succederà, certo, all'agricoltura, e si capirà alla fine anche perché possa essere un processo costoso quello di prepararsi a. Dunque, quello che sappiamo è che col cambiamento climatico in atto e l'aumento delle temperature, diciamo, quello che succederà è che, parlando di piante, ma anche di animali e quant'altro, diciamo, gli habitat si sposteranno verso nord nell'emisfero nord e verso sud nell'emisfero sud, quindi andando alla ricerca di zone dove, all'aumentare della temperatura, andando verso nord del nostro emisfero, chiaramente mantengo costante la temperatura per un po'. Quindi, diciamo, i paesi del Mediterraneo potranno aspettarsi periodi di fenomeni climatici estremi molto più frequenti di quelli che si sono avuti finora, per cui potremmo avere momenti di siccità seguiti a momenti di grandi piogge, esatto, diciamo un clima un pochino più di tipo tropicale, se vogliamo, quello che siamo abituati ad associare alle regioni tropicali. Questa cosa quindi fa sì che, diciamo, le colture tradizionali, per esempio i cereali, eccetera, si sposteranno verso nord inevitabilmente. Ci sarà anche un vantaggio per questo, per dire, perché parti del continente che prima non erano adatte a una determinata specie lo diventeranno probabilmente. Adesso, per esempio, il mais non si riesce a non è economico, non è buona cosa coltivarlo, sì, ma non solo, anche per motivi così ecologici. Il mais, diciamo, non cresce oltre l'altezza, diciamo, metà della Francia, la Germania, l'Europa centrale, perché comincia a far troppo freddo. Se aumenta la temperatura, probabilmente il mais si sposterà di qualche decina o centinaio di chilometri più a nord. La stessa cosa sta succedendo per la vite. Sapete, gli ascoltatori che ci seguono, sì, sanno della mia passione per la vite e i suoi prodotti. E d'altro canto, cosa succede? Che le aree attualmente coltivate si troveranno di fronte a un bivio. Per cui cosa facciamo? Rinunciamo alla coltivazione in quanto diventa troppo costosa? Questo sarebbe un po' un disastro, se vogliamo. Pensiamo al nostro sud, no? Che so io adesso, la Puglia, la Campania Felix, grandissimi produttori di cereali. Se aumentano le condizioni di siccità, avremo bisogno di piante più resistenti alla siccità. Piante più resistenti alla siccità, però bisogna farle.
Bisogna prepararci.
Quindi usando tecniche normali di miglioramento genetico, adesso senza parlare di interventi a livello di ingegneria genetica o che, ma si può pensare di cominciare a produrre specie più resistenti al caldo. Qual è il problema? Che abbiamo bisogno di specie più resistenti alla siccità che mantengano però gli stessi livelli di produttività. Per fare questo ci vuole tempo e ci vogliono soldi.
Sempre. Professore, nel resto d'Europa o nel resto del mondo si hanno esempi di questi studi in preparazione a quando questi cambiamenti climatici diverranno più consistenti?
Ma ci sono, in realtà ci sono tantissimi studi in ambito accademico, anche nelle nostre università si stanno facendo, adesso per quello che so io, ma nell'Università di Milano, di Bari, di Napoli, si sta studiando il fenomeno della resistenza alla siccità. e al caldo.
Nel resto del mondo?
Nel resto del mondo,
mi viene in mente una nazione che oramai domina il mondo, che è poi la Cina, no? Facilmente comprensibile. Ecco, dove, che a me risulta, hanno anche delle università che funzionano molto bene, che preparano altrettanto bene i propri studenti. Una nazione così importante, così grande, così complessa, perché è molto diversificata, no? Ecco, potrebbe risentire di questi cambiamenti, e in che modo?
Se
noi sappiamo che la Cina è forse la nazione più inquinata e inquinante,
per esempio, e anche lì hanno preso, diciamo, il governo ha preso delle misure per ridurre il tasso di inquinamento, e sembra che ci stiano vagamente riuscendo. D'altro canto, la Cina è essenzialmente un paese agricolo, però essenzialmente un paese agricolo basato su una monocoltura, che è il riso. Diciamo, agricolo, ma per il riso. Quindi
non
so bene
altre
quali siano
culture intensive.
Adesso
soia.
Confesso la mia ignoranza, ma non lo so, non mi risulta. Però ecco, diciamo, per la domanda che mi aveva fatto, in Cina esistono tantissime università. Purtroppo è vero che il livello della ricerca scientifica in diversi campi non è ancora quello del mondo occidentale, per cui diciamo dalla Cina in questo momento non è che stiano uscendo in ambito agricolo ricerche di grandissimo valore, mettiamola così. Mi scuso con i nostri ascoltatori cinesi, ma questa è la... Questa è la situazione.
Chissà se ci ascoltano.
Oltretutto, ecco, in Cina, peraltro, c'è un approccio un pochino diverso dal nostro occidentale, nel senso che noi ormai abbiamo sviluppato una coscienza ecologica, come è brutto dire, insomma, una coscienza ecologica, per cui ci sono anche per cui sono tutti questi movimenti di opinione contro gli OGM, che a torto o a ragione, ma esistono e dimostrano comunque il fatto che le persone si interessano. In Cina, per via della storia della Cina, per via dell'attuale tipo di governo, di queste cose non si discute, tant'è vero che in Cina le piante geneticamente modificate vengono allegramente coltivate senza nessun problema. Per esempio,
consumate,
una specie
esportate.
Per esempio, adesso non so, anche perché su certe cose c'è un po' di mistero su quello che succede in Cina. Però, per esempio, i pioppi geneticamente modificati in Cina sono tantissimi ormai, perché quando non si potevano fare esperimenti sulle piante geneticamente modificate nel mondo occidentale, in Cina si facevano. Non c'è mai stato nessun bando sulla ricerca.
Perché proprio i pioppi?
Il pioppo è una pianta di grandissimo interesse agricolturale,
allora,
perché dalla pioppo si fa la cellulosa.
Certo.
E quindi avrete visto, tutti i nostri ascoltatori avranno visto di tanto in tanto degli appezzamenti di pioppi,
sì,
che da un giorno all'altro scompaiono.
Vero.
Il pioppo è una pianta economicamente molto buona da coltivare, perché ha una crescita, un tasso di crescita assai elevato. Nel giro di 8-10 anni il pioppo ha raggiunto, diciamo, la sua massima dimensione. A quel punto lì si può tagliarlo, rimuoverlo, perché il legno del pioppo è ottimo per produrre la cellulosa. Quindi con poco impegno, perché si tratta solo di piantare la pioppeta, poi essendo un albero cresce da solo, non c'è bisogno di dargli fertilizzanti, non c'è bisogno di andare a usare diserbanti, ok, cresce da solo, una bella pioppeta rende molti soldi, diciamo, è molto redditizio dal punto di vista economico piantare pioppete.
Chiaro.
Ho dato un'idea ai nostri ascoltatori, se avete un appezzamento piantate pioppi.
Per chi si volesse dedicare all'agricoltura. Professore, perché di solito queste pioppeti sono vicine agli argini dei fiumi? Perché il pioppo ha bisogno di molta acqua? Noi sappiamo che soprattutto in Lombardia i fiumi sono costeggiati da filari di pioppi, esatto. Però poi all'interno c'è proprio tutta il boschetto, il bosco di
pioppi. Adesso probabilmente è vera ragione, in Lombardia c'è talmente tanta acqua che è difficile che un pioppo non cresca vicino a un fiume. No, a parte gli scherzi, il pioppo sì, è una pianta che vive bene in un ambiente
umido.
Non troppo, diciamo, le piante di ambiente umido sono altre, tipo il salice lontano, però anche il pioppo, diciamo, sta bene.
Mi sono sempre chiesta per quale motivo. Cioè, che cosa ha portato questa modifica che i cinesi di ingegneria genetica ha portato sul pioppo? Cioè, che cosa ha cambiato delle vecchie caratteristiche della pianta?
Confesso che in questo momento non ho la risposta a questa domanda.
Però ci prendiamo l'appunto.
Prendiamo l'appunto per la prossima trasmissione, mi informo su cosa è stato modificato nel pioppo. In questo momento, mi scusi gli ascoltatori, ma mi manca questa informazione.
Io invece la ringrazio appunto per la sua spontaneità, che non è facile da incontrarsi. Professore, possiamo parlare di piante commestibili al di fuori di ciò che conosciamo, cioè che vengono da altri paesi?
Per esempio, che so io, parlando sempre di frutta, mango, papaya, avocado, eccetera, ecco.
Cioè, come, quali caratteristiche, se è dato sapere ovviamente, no, cambiano tra un frutto coltivato in Occidente e un frutto coltivato in Asia o in Africa oppure nei paesi più freddi?
Beh, questa non è tanto questione di da dove viene coltivato quanto appunto che la specie si è evoluta in particolari condizioni, quindi un frutto africano avrà le sue caratteristiche, un frutto europeo, che poi sono pochissime, si conta sulle punte delle dita, perché la maggior parte della frutta che mangiamo in realtà è di origine asiatica, per esempio arance, mandarini, pesche, prugne, susine, albicocche sono arrivate in Europa tutte dalla provenienza asiatica. Ovviamente stiamo parlando di migliaia di anni fa, non si preoccupino i nostri ascoltatori, ormai sono talmente tanto tempo che sono in Europa che le consideriamo
nostre
piante europee. D'altro canto l'Europa non è nient'altro che una piccola penisola dell'Asia. Quindi diciamo non è che ci siano caratteristiche particolari, ogni frutto viene coltivato secondo quelle che sono le sue caratteristiche e porterà appunto nuovamente le proprie caratteristiche organolettiche sulle nostre tavole. Vale il discorso che facevamo prima: se un frutto deve girare mezzo mondo per arrivare in Europa, in Italia, è inevitabile che diciamo il suo ciclo vitale non venga rispettato del tutto per quello che concerne il punto di maturazione, perché chiaramente se lo raccolgo al momento giusto di maturazione questo non fa in tempo a arrivare, per quanto veloci siano ormai i trasporti, senza contare che appunto così facendo poi ci sono tutti i problemi che adesso stanno venendo un po' alla luce, per i quali ci sono anche le mobilitazioni, c'è un po' di attivismo, vediamo di ridurre il livello di emissioni. Quindi portare un aereo carico di manghi da chissà dove chiaramente contribuisce al livello di emissioni globale. Se moltiplichiamo tutto questo per tutte le specie, tutte le piazze, ecco che abbiamo un bel contributo all'inquinamento globale.
Ma lei pensa che ci rinunceremo? Prendiamo così come un esempio virtuale, il mango. Rinunceremo il mango, adesso che abbiamo imparato ad essere così esterofili nei confronti anche dell'alimentazione?
No, rinunceremo no, adesso facendo un discorso non propriamente genetico o scientifico, ma diciamo l'unico sistema per il quale si può ridurre l'import di mango è che le persone colte da improvviso empito per la salvezza del pianeta non ne comprino più. a quel punto, nel momento in cui il mango non diventa più, diciamo, non è più conveniente importare il mango, le importazioni di mango smettono. Però, come sempre, la scelta è nelle nostre mani. Se continuiamo a comportarci come ci comportiamo adesso nei confronti delle risorse naturali, con la china discendente continuerà e quindi poi nessuno si potrà lamentare se per la siccità o per le inondazioni o perché altro.
Cosa dovremmo chiedere, se fosse mai possibile chiedere, no, a chi governa non solo la nazione Italia, ma chi governa le nazioni, per avere un mondo migliore, per avere una possibilità in più?
Oddio, ah, per carità, no, questo non scuoto la testa, perché se avessi la risposta a questo non sarei qui probabilmente. No, diciamo, è un problema di una complessità estrema. Quello che ciascuno di noi può fare è dare il suo piccolo contributo
quotidianamente
in tanti modi.
Io ringrazio il professor Giorgio Binelli, ringrazio tutti voi che ci avete seguito.
Grazie.
Noi seguiremo i suoi consigli, professore, per vedere di darci da fare in qualche modo. Grazie ancora.
Saluti agli ascoltatori.
Alla prossima.